Radio Onda Rossa, 11 giugno 2024, ore 20:15. Ben trovati. Inizia Note Cose Città. Ultimi schioppi di questa stagione 23-24, ancora un paio di puntate prossima settimana, poi l'ultima del mese con l'uscita di giugno, e poi ci congediamo in vista delle vacanze estive. Buonasera Fabio.
Ciao Ale, ciao a tutte e ciao a tutti. Le fai lunghe le vacanze estive?
Le faccio molto lunghe, da fine giugno tornerò, boh, metà settembre, penso, ottobre. Adesso vedo un attimo dove mi porta la mia barca. Allora, anticipo che potrebbe esserci un problema nel dispositivo tecnologico che manda la nostra musica, quindi a un certo punto, boh, potrei anche fare qualcosa di strano. Comunque, okay. Vabbè, lo dico prima.
Senti, dove ci porta invece la nostra barca?
Questo dimmelo tu.
Dai, oggi l'abbiamo annunciato già nella precedente puntata, dedichiamo questo martedì a tributare il nostro omaggio, diciamo, doveroso a Steve Albini. Abbiamo aspettato un po' a farlo. Poi ci eravamo detti, noi in realtà qualche anno fa avevamo già dedicato una puntata a lui, la trovate su ondarossa.info, insomma nella Note Cose Città, cercate i podcast se siete interessati e troverete una puntata. Ale, se non vado errato, era il 2019 o 2018 forse.
Mi pare 2018.
2018. Sì. L'avevamo intitolata
Voglio essere
pagato come un idraulico, frase tratta da una celebre lettera che lui scrisse in Nirvana per convincerli a produrre In Utero. Poi insomma non abbiamo resistito a farla, ci sembra giusto farla. Ovviamente abbiamo scelto un taglio diverso rispetto a qualche anno fa, abbiamo provato a raccontare più storie, abbiamo scelto artisti minori, nessun artista che poi in qualche modo è finito nel mainstream. Nella puntata di qualche anno fa, come dicevo, abbiamo scelto tra i vari nomi, c'erano i Nirvana, c'erano i Pixies, c'erano i Low,
c'era PJ Harvey,
c'era Will Oldham, i Palace, insomma tutti artisti che in maniera diversa magari, ma sono comunque finiti nella,
sì, quelli che sono un po'
negli ascolti del grande
pubblico, dall'underground, insomma, diciamo così. Allora senti, io adesso non ricordo assolutamente noi di cosa abbiamo parlato di Steve Albini, penso l'abbiamo raccontato,
sì, però qualcosa diciamolo magari a inizio puntata, perché dedicare una puntata a lui? Ci potrebbero essere tante persone all'ascolto che è lecito, figuriamoci, che non lo conoscono. Diciamo che negli ultimi 30 anni probabilmente quella di Steve Albini è la figura più rilevante nella scena musicale indipendente, più rilevante come musicista. È stato, lo vedremo, membro fondatore dei Big Black, dei Rapman, degli Shellac, come produttore, e l'abbiamo detto e lo diremo per tutta la puntata, i nomi grandi già l'abbiamo fatto, ma anche come in qualche modo intellettuale di riferimento di un certo approccio alla musica davvero indipendente, davvero, come dire, davvero lontano dal mainstream e dalle grinfie dell'industria discografica. E che altro dire di Albini? E Albini era un personaggio che, il motivo per cui, nonostante i grandi nomi, ecco diciamola così, nonostante abbia prodotto grandissimi nomi, anche veri e propri rockstar sono andati da lui, tra gli altri anche Robert Plant e Jimmy Page hanno usato il suo lavoro per un loro album, lui l'approccio era identico con tutti, sia che se tu fossi una rockstar o fossi un esordiente, lui non cambiava l'approccio, voleva conoscere la persona, una volta conosciuta la persona voleva restituire innanzitutto la persona, ma poi il sound di quella del gruppo. Lui tendeva a restituire su disco quello che poi era il sound delle, parlo di band perché lui nella stragrande maggioranza ha prodotto band, preferiva produrre gruppi di persone più che un artista singolo, anche qui forse per essere più, per avere un approccio più democratico possibile, mettiamola così. Però dicevo, questo non ha mai, il fatto di essere diventato poi un nome importante dopo aver prodotto In Utero, ovviamente il nome di Steve Albini era sulla bocca di tutti, e lui però ha sempre mantenuto ben saldo qual era il suo core business, cioè fare in modo che chiunque potesse suonare da lui, chiunque potesse, cioè chiunque, diciamo, poteva permettersi di incidere un album con Steve Albini. negli studio da lui fondati nel 1997 a Chicago, gli Electrical Audio, e nel sito c'era chiaro quali erano i costi. Lui per esempio prendeva una parcella abbastanza risibile, visto l'importanza del nome, visto il suo contributo alla storia del rock. Lui chiedeva $900 al giorno,
vero? Sì.
E questa cifra, che non sono certo magari due spicci, certo, ma vabbè, una cifra molto bassa, ecco, una cifra di questa natura ha permesso, e lo racconteremo in qualche caso, a tante band che veramente partivano da zero di arrivare a lui. Diciamo che grosso modo queste sono le cose importanti da sapere, non la facciamo troppo lunga e partiamo con il primo slot.
No,
vale?
Io aggiungo soltanto, ecco, lui inizia, diciamo, a muovere i primi passi nel mondo della musica, e era un 19enne originario di Pasadena in California, poi mi sembra abbia vissuto per un po' nel Montana e si è trasferito a studiare giornalismo all'università a Chicago. Lo raccontano come questo ragazzo che un po' solitario andava in giro con le cuffie, ma non ascoltava un Walkman, ascoltava la sua fedele drum machine, ovvero la Roland 606, scriveva recensioni su una fanzine locale, e qui appunto a Chicago viene in contatto con questa scena molto vitale all'epoca. Siamo nei primissimi anni 80, una scena hardcore che lui sarà un protagonista sia come musicista, anche poi successivamente come produttore. Sarà poi un traghettatore in pratica, perché e quello che rimproverava alla scena Steve Albini è proprio che la scena hardcore si era un po' stabilizzata in una zona di comfort, faceva fatica ad uscire, a fare cose nuove, e quindi lui cerca di estremizzare sia dal punto di vista dei testi, cioè saranno anche cose abbastanza controverse di cui poi più tardi si è pentito, ma anche proprio da un punto di vista sonoro. E una delle, diciamo, delle sue innovazioni è proprio l'utilizzo della drum machine. Aveva la grande ammirazione per i Kraftwerk, che in questo erano maestri, e aveva una grande ammirazione anche per tutto quel movimento post-punk che va da Cure, Gang of Four, Killing Joke, Wire, Public Image, eccetera eccetera. L'obiettivo era quello di non suonare come gli altri, quindi di sviluppare un nuovo linguaggio. Quello che fa è semplicemente chiudersi con il suo fedele Roland TR-606 per una settimana o due, mi sembra, a casa, un registratore a 4 tracce, e mette su il primo EP del suo gruppo che fonda, i Big Black. Di fatto è soltanto lui, poi, oltre a Roland, che comunque è citato nei credits, è ancora un progetto in fase molto embrionale, poi i musicisti arriveranno dopo. Non la raccontiamo questa storia perché già sicuramente ne abbiamo parlato, arriverà Santiago Durando, arriverà Jeff Pezzatti, poi viene sostituito da Dave Reilly, arriveranno i capolavori con la Touch and Go, insomma tutto questo non ne parliamo. Però il brano dell'EP, che si chiama Lungs, uscito nel 1982, sono 6 brani, ha una canzone in particolare il cui anche titolo ci viene proprio incontro per omaggiare il grande Steve. La canzone si chiama Rip, c'è solo Steve Albini alla voce, alla chitarra e al basso, e c'è Roland alla drum machine, e loro o lui sono i Big Black. Rip. Yeah. RIP Big Black ad aprire questa puntata dedicata a Steve Albini. Della Drum Machine poi ha sempre detto: è un peccato che è stata molto spesso utilizzata solo come poco più di un metronomo, perché era uno strumento che per lui aveva delle incredibili potenzialità, ma è sempre stato uno anche al passo con i tempi. Per esempio ha speso parole molto positive che, e non è scontato per un produttore che viene dal mondo di Steve Albini, sull'autotune per esempio, ha sempre detto: è uno strumento che esiste, che oggi c'è, un mezzo espressivo.
Non mi sorprende affatto, perché tu, come tutti i mezzi espressivi, bisogna vedere come viene utilizzato più che lo strumento in sé. Comunque adesso abbiamo cominciato questa puntata.
Come sei saggio?
Grazie. Con Steve Albini come musicista e con lo Steve Albini musicista chiuderemo questa puntata, ci torneremo insomma. Adesso proviamo a raccontare a spanna, a grandi linee ovviamente, la sua incredibile carriera da produttore, e diciamo innanzitutto che lui avrebbe detestato sentirsi chiamare produttore. Lui voleva farsi chiamare tecnico del suono, lui era uno di quei tecnici del suono, però in realtà produttori, che non voleva assolutamente royalties, non voleva una percentuale sulle vendite come è uso nella stragrande maggioranza dell'industria discografica, anche nel panorama indipendente. Lui voleva appunto essere pagato come un idraulico, l'abbiamo detto inizio puntata. Lui aveva una sua tariffa e quello voleva. Il resto, secondo lui, era giusto che fosse tutto o il più possibile tutto dei musicisti. E Albini, dopo gli inizi con i Big Black, ha cominciato a produrre album a metà degli anni 80. Il primo album che ha prodotto è un album di una band importante come New Jersey Overkiller, poi ha prodotto, adesso non faccio l'elenco, comunque altri nomi importanti della scena hardcore americana. Poi nell'88, diciamo che il primo bingo della sua carriera, produce Surfer Rosa dei Pixies, album fondamentale per la scena, per il panorama indie non solo negli Stati Uniti ma in tutto il mondo. Gruppo che poi influenzerà e molto Nirvana, Cobain in particolare, quando poi arriverà il momento di Nutero, scelsero proprio Albini perché volevano non soltanto cambiare radicalmente il sound di Nevermind, ma volevano suonare con chi aveva messo le mani sui suoi dischi preferiti, appunto, e citava spesso i Pixies, ma citava anche altre band prodotte da Albini. Comunque, se uno, chi conosce poco Albini, chi l'ha incrociato poche volte come ascoltatore di musica, certamente insomma tutti più o meno l'hanno incrociato, l'abbiamo noi stessi già nominati diverse volte, l'hanno incrociato per i Nirvana, comunque per quella della scena che poi venne chiamata grunge, insomma in quel periodo storico lì. Lui non era a Seattle, era a Chicago, ma lui con Seattle aveva e come a che fare. Tra poco Ale vi racconterà della Dance & Go, un'altra etichetta con cui lui ha avuto a che fare in questi primi anni da produttore, un'etichetta storica del nord-ovest americano, la Sub Pop, e soprattutto un'etichetta storica per Seattle e appunto per la scena grunge. Tutta questa lunga premessa per annunciare, per introdurre la prima band in scaletta tra i dischi in cui Albini ha soltanto tra virgolette prodotto e non suonato. Questo gruppo si chiama TAD, o TED, non so come si pronuncia, credo TAD, e sono un gruppo di Seattle, un gruppo molto amato dagli addetti ai lavori e molto amato dalla comunità musicale di Seattle e dintorni. Citiamo ancora Nirvana, lo stesso Cobain era un fan, insomma amava i TED. I TED non hanno mai fatto particolare non hanno successo, avuto fortuna discografica, e complice il fatto non tanto appartenevano alla scena sotto i riflettori, e quindi anche loro poi dopo tre dischi con la Sub Pop vennero, anche se come ultimi scritturati da una multinazionale, però loro non ce la fecero proprio uscire, perché anche in quella comunità lì, anche negli ascoltatori più della prima ora e più radicali se vogliamo dire, anche per loro i TAD suonavano troppo sporchi, brutti, cattivi, erano troppo pesanti in qualche modo, tant'è che a differenza della gran parte dei gruppi che poi nutrirono la schiera del grunge, loro più che venire dal mondo punk, loro erano più figli, più ascoltatori e fan di band metal e dintorni. Comunque vabbè, i TAD, dicevamo, prendono il nome dal cantante, chitarrista e autore, un nome enorme, un ex macellaio di 136 kg che si chiama Tad Doyle. fanno un primo album nel 1989, loro nascono nell'88, nell'89 fanno un primo album, lo fanno, l'ho detto, con la Sub Pop, l'album si chiama God's Balls ed è prodotto da un nome importante del grunge come quello di Jack Endino. Dopo questo album loro, la Sub Pop li mandò in tournée insieme a Nirvana, proprio perché era una delle band in cui credevano di più, e quindi questo racconto lo trovate spesso nelle biografie di Nirvana, viene raccontata questo loro primo tour europeo. In questo furgone della Fiat sono quattro dei TAD, tre di Nirvana, un fonico, il road manager, gli strumenti, insomma.
E Gianni Minà.
E Gianni Minà, certo, ovviamente. Quindi proviamo a immaginare questi 40 giorni, 30 concerti in Europa, insomma, deve essere stato molto faticoso e anche molto divertente a leggere gli aneddoti. Al ritorno in America è chiaro che una band prende una strada, Nirvana appunto, un'altra band prende una strada molto minore, però questo non li ferma. Loro fanno un secondo album, un EP in realtà, ancora con la Sub Pop, e in questo caso incontriamo Albini che produrrà questo loro EP intitolato Salt Lick, che esce nel 1990, viene ritenuto il migliore tra i titoli nella discografia dei TAD. E Albini non ha, cioè, insomma, lui non avrebbe mai parlato di una sua estetica, però di fatto, anche se lui non metteva mai bocca su quello che dovevano fare gli artisti in qualche modo, o non tutti, almeno qualcuno viene attratto dall'orbita, dall'influenza di un personaggio di questa natura, e alla fine il disco, questo EP, questo Salt Lick, somiglia tantissimo, ricorda nei momenti migliori moltissimo i Big Black. Poi finisco questo raccontino sulla Sub Pop, sulla loro prima fase. Nel 91 ci sarà un altro album dei TAD, un album che si chiama Eight Way Santa, anche questo non avrà particolare successo, ma anche questo, a dire appunto della credibilità della band, viene prodotto da un altro nome importantissimo all'epoca, Butch Vig è quello che produrrà Nevermind e Nirvana. Un'altra volta ancora si incrociano le storie di questi due gruppi così vicini e così lontani, si incrociano perché nello stesso momento Vig stava lavorando anche a Nevermind, e anche qui un album è diventato quello tra i più venduti nella storia della musica rock, l'altro è passato abbastanza in sordina, però non è affatto da un ascolto che vi consigliamo. E ecco, è una band che sta cominciando a essere riconosciuta, riscoperta, anche complici tanti anniversari che si susseguono. Noi dall'EP prodotto da Steve Albini ci scegliamo la terza traccia dell'8, loro sono i TAD, la canzone è Wood Goblins.
Goblins per i TAD a Note Cose Città. Dunque ne stiamo parlando su Pop. Fabio ha accennato alla Touch and Go, etichetta di Chicago, Nirvana, Steve Albini. Così, giusto per chiudere il cerchio, perché siamo qualche annetto dopo rispetto al periodo che stiamo ascoltando in queste canzoni. La Sub Pop ha prodotto Bleach dei Nirvana, mai Nirvana, il giorno che si incontrarono in pratica il proprietario della Sub Pop con Kurt Cobain. Cobain gli disse: eppure io ve l'avevo mandato a voi la demo di Bleach, ma non mi avete mai risposto. Il proprietario della Sub Pop e il proprietario della Touch and Go disse: ma a me non è mai arrivata. Lui racconta di essere andato a casa, ha cominciato a cercare in mezzo agli scatoloni, perché gli arrivavano figura di 1000 cassette al giorno, non ha trovato quella cassetta. E però poi insomma il legame c'è stato, perché Albini nel frattempo aveva iniziato a collaborare con la Touch and Go, questa storica etichetta di Chicago che nasce proprio diciamo a cavallo tra la fine dei Big Black e l'inizio dell'attività di Steve Albini come produttore discografico, tant'è che lui muove proprio i primi passi all'interno dell'etichetta e sarà uno dei mentori della Touch and Go. Ha prodotto decine e decine di album per loro, diventando quasi il, diciamo, facendone quasi il suono di riferimento, l'Albini Sound, quasi il sound della Touch and Go per molti molti dischi per diversi anni, tra gli anni 90 e anni 2000. Quindi nel 1987 si sciolgono i Big Black, Albini forma poi i Raven e al basso c'è Dave Sims, era un ex membro di una band texana che si chiamava gli Scratch Acid. Però diciamo l'impegno con i Raven è abbastanza saltuario, per cui Sims a un certo punto chiama due suoi amici texani, che sono Duane Dennison alla chitarra e David Yeo alla voce, e forma un gruppo che deve tantissimo a Steve Albini, deve tantissimo alla sua, al suo pensiero, alla sua estetica musicale, quindi al portare all'eccesso il sound di Jesus Lizard. Nascono e saranno uno dei gruppi cardine seminali nella storia del post-hardcore, del noise negli anni 90, diventeranno assolutamente un punto di riferimento, e come i Big Black prendono inizialmente, utilizzano la drum machine senza il batterista, e con questa formazione che con la Touch and Go, registrati da Steve Albini, registrano il primo EP che si chiama Pure. È l'unico album a dir la verità senza batterista, però loro nascono proprio con quell'intenzione, seguendo le indicazioni che aveva gettato Steve Albini. Dietro la console appunto c'è lui e con i Jesus Lizard registrerà tutti i loro dischi fino al 1994. Durante questi anni registreranno anche Got, quello che un brano ce lo stiamo ascoltando in sottofondo, quello che è universalmente riconosciuto poi come il loro capolavoro. Poi passeranno
come uno dei capolavori di Albini,
esatto, come uno dei capolavori registrati da Albini. Poi passeranno alla Capitol, non registreranno più Steve Albini. E tra l'altro Albini questi album, fino a che nel 97 non aprì i suoi famosi Electrical Audio, li registrava proprio nel seminterrato di casa sua, per cui le band andavano a casa e registravano lì i dischi della Touch and Go. E invece li ascoltiamo con un brano appunto tratto dal primo EP, dove c'è soltanto la drum machine. Il brano che abbiamo scelto è Blockbuster, e tra l'altro l'occasione è favorevole per annunciare anche che i Jesus Lizard stanno per tornare. Credo che il singolo si è già uscito, non l'ho ancora ascoltato. Comunque è un evento abbastanza importante, visto che sono, mi sembra, 25 o 26 anni a essere precisi che non facevano uscire nulla. Quindi insomma sono molto curioso di sentirli.
staremo a vedere.
Operazione sempre rischiosa, staremo a vedere. Intanto ci ascoltiamo questo blockbuster con sto riff che sembra uscito da Chi le molla,
eh? E qua staremo a sentire
The Jesus Lizard Blockbuster. Questi finali poi che lunghi sono un'altra caratteristica di Albini, addirittura in un brano che non è rientrato nella scaletta di Wedding Present inserì proprio alla fine, tipo come fecero i Beatles con Sgt. Pepper, un riverbero lungo che permetteva di alzarsi e di girare in pratica il vinile. Erano i Jesus Lizard da Pure. Pure oppure? Pure oppure? Oppure?
Forse pure.
Pure che c'ho fame.
Passi alla storia come pure. Comunque adesso pure. Cambiamo radicalmente pagina.
Lo
senso,
fai tu o lo compri fatto?
Non è il momento per parlarne.
Ma
fatto comunque. In bustina.
Davvero compri in bustina.
Senti, dai, a parte gli scherzi.
No, se ce n'hai uno buono, io non ho mai trovato buono in bustina.
Ne parliamo dopo. Cambiamo, dicevo, battuta a parte, radicalmente pagina. Non cambiamo pagina nel senso del produttore, col tecnico del suono, che dirsi voglia, resta lo stesso, resta Albini. A lui stiamo dedicando questa puntata di Note Code Città, ma cambia l'artista. Ecco, Albini è morto il 7 maggio, se non vado errato, in questo mese e qualche giorno di ricordi, di articoli, insomma, internet è stata, o quantomeno la nostra bolla è stata investita da tanti contenuti dedicati ad Albini, insomma, preso da mille sfaccettature, e tra le tante cose che circolavano c'erano i 10 dischi più belli, i 10 dischi più importanti prodotti da Albini, i 20 dischi, i 30 dischi, insomma, in tutte queste classifiche probabilmente non troverete mai. La band che stiamo per passare, loro si chiamano Bush, e l'album che stiamo per passare si intitola Razorblade Suitcase, un album del 1996. I Bush sono un gruppo inglese che avevano una colpa, fondamentalmente la colpa era quella di voler fare il grunge, o poi fu definito post grunge a metà degli anni 90, e lo volevano fare da inglesi, quindi nulla di più osceno sia per la stampa britannica sia per la stampa statunitense. Teniamo conto, per contestualizzare per i più giovani, che la metà degli anni 90 in Inghilterra, ma diciamo in tutta Europa, regnava sovrano il Britpop, il nome più importante in assoluto, i nuovi Beatles addirittura erano gli Oasis, c'erano i Blair, c'erano tanti altri nomi. I Bush erano inglesi, non facevano quella roba lì, la facevano in America, o meglio cercavano soprattutto un pubblico americano, quando neanche a Seattle nel 96, insomma, il grunge era già un ricordo abbastanza lontano, c'era ancora l'eco dello sparo di Cobain che si era piano piano si era portato via un po' tutto di quella scena, e quindi questo, loro vogliono fare questo. La stampa nasce lì, il post grunge, per inciso anche post rock, se non vado errato, è una definizione che fu di Albini, credo. Sì. Fu il primo a utilizzarla, se non dico una scemenza, fu Albini. In questo caso non credo che la paternità sia sua. Comunque esce questo album, lo ridico il titolo, Razorblade Suitcase, loro sono i Bush. E quando esce questo album prodotto da Albini, la critica lo massacra. Lo massacra, ma lo massacra anche andando ben sopra, insomma,
anche
le righe,
fisicamente, insomma, proprio l'aspettavano.
Lo massacrano sia in patria sia in Inghilterra che negli Stati Uniti. Di fatto, appunto, quello che gli rimproverano è di essere fuori tempo massimo. Albini, l'abbiamo detto, no, forse non l'abbiamo detto, comunque ha fatto il tecnico del suono, o se vogliamo usare il verbo produrre, ha prodotto migliaia di album. In questi migliaia di album ci sono decine, e non è una cifra bassa, di capolavori, sono centinaia di bei dischi, più o meno belli, ci sono anche decine e decine di dischi abbastanza orribili, che la colpa certo non è di Albini. Lui, abbiamo detto, non diceva no a nessuno nei limiti, lui si limitava a capire cosa voleva la band e cercava di riprodurlo nella maniera più autentica possibile, appunto avvicinandosi il più possibile a un sound live. Lui ad Albini di queste critiche poteva fregargli poco, invece non è stato affatto così. E questo ci racconta anche un altro aspetto di Steve Albini, che spesso viene raccontato quello profondamente ironico, quello anche cattivo nella battuta, quello, insomma, quello con frasi che diventano manifesto, insomma. Però in questo caso c'è un altro aspetto suo molto empatico, che insomma è anche molto onesto. E lui nel 2016, nell'occasione dei 20 anni dell'uscita dell'album, è uscita una ristampa su vinile, su CD, di quest'album dei Bush. Nessuno, Albini non era obbligato a farlo, lui ha voluto, probabilmente gli è stato chiesto, ha accettato di scrivere le note di copertina dell'album, e nelle note di copertina rivendica il suo lavoro, difende la band e non parla di stile, perché tra le righe non lo dice esplicitamente, ma comunque lascia intendere, chi è appassionato di Albini lo sa bene, che musicalmente sono abbastanza lontani dai suoi gusti, diciamo così. Però difende a spada tratta la onestà, l'etica, parla proprio di etica della band, perché dice: quando a metà anni 90 tutti in Inghilterra facevano Britpop, e comunque lancia qualche tracciata, neanche gli Oasis così osannati in America sono diventati mai nessuno, e questo è vero, loro hanno scelto di fare una cosa, hanno fatto il possibile per arrivare a meta, prima di passare in una sola emittente radiofonica statunitense hanno fatto per 2 anni il giro di tutti gli Stati Uniti, insomma, suonando in palchi piccoli, medi o piccolissimi, e questo secondo lui è un grande merito.
Medaglia al merito del Bush, che tra l'altro, se il nome Bush, magari, scusa, te la facciamo finire, non vi dice nulla, io sono sicuro che tutti e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici della radio riconosceranno questo pezzo che stiamo per passare. Guarda, mi ci gioco una scaramanda, infatti, a 5 euro, vengono sogni del signore.
Ok, vai. Infatti, il pezzo che stiamo per passare, poi Albini nel chiudere le note di copertina cita due pezzi, nel senso dice: comunque sia, rivendica anche il lavoro che, insomma, in qualche modo lo riguarda, e comunque sia questo album c'ha 2 mine, in sostanza dice questo: una delle 2 mine è il primo singolo della band, che è entrato in classifica, è entrato nella top 10 sia negli Stati Uniti che in Inghilterra, e comunque il disco, anche grazie forse a un po' di hype legato alla produzione di Albini, quando uscì in Inghilterra debuttò come numero uno, poi crollò velocemente, però comunque non era proprio, non erano proprio figli di nessuno, diciamo così. La canzone che stiamo per ascoltare, anche in questo caso è la terza del lotto e poi spiegheremo il perché, si chiama Swallow e loro sono i Bush.
Warm sun, feed me up when I'm weary, loaded up, loathing for a change, and I slip some boil away.
Swallowed, all of
Lloyd per lì, Bush, note cose città, Radio Onda Rossa. Ah, vi ricordo che c'è sempre un radioabbonamento, tutte le informazioni www.ondarossa.info. Dunque mi trasferirei in Italia e ne approfitto anche per dire che poi non si pensi che tutti si trovarono splendidamente con Steve Albini, perché poi anche lui era un essere umano con un carattere anche a quanto sembra abbastanza particolare, quindi ci sono pure band o singoli artiste che raccontano di esperienze che non sono andate positive. Per esempio una che ho letto è stata quella degli Zoo, gruppo nostrano che ha inciso un album con Albini, e loro molto semplicemente hanno detto, siccome ecco una caratteristica del sound che cercava Albini era quella di riprodurre il più possibile, secondo le indicazioni dei musicisti, quello che poi effettivamente era il sound della band. Questa era una delle sue aspirazioni, diciamo così. E gli Zoo appunto raccontano, probabilmente non si creò quella chimica, non riuscimmo a trasmettergli quello che volevamo, fu un disco che non ci soddisfò appieno, e quindi questa è stata la loro esperienza. Invece chi in ambito sempre di musica nostrana si è trovato molto bene con Steve Albini, tanto da iniziare non solo una lunga e duratura collaborazione ma anche poi un'amicizia, è il gruppo di Catania degli UZ, una delle nostre eccellenze nel noise. In un'intervista che ho trovato in rete nei primi anni 90 dicono: noi siamo andati proprio in una cabina telefonica in un punto non so dove di Catania, sono di Catania gli UZ, e l'abbiamo chiamato per chiedergli se voleva produrci. Lui ha detto: mandatemi una cassetta. Sono appunto i primissimi anni 90, quindi non c'era mail, non c'erano file mp3 da inviare. Gli è arrivata la cassetta, l'ha ascoltata e poi è partito per Catania per registrare il secondo album degli UZ, mi sembra, sì, a partire dal secondo, poi li ha registrati sempre lui, e da qui è nata appunto una grande amicizia sia a livello personale, e poi anche una collaborazione come ingegnere del suono, ma anche proprio sul palco, perché spesso hanno condiviso insieme i palchi in tanti concerti, sono andati insieme anche da John Peel. Gli UZ sono una delle pochissime band italiane, se non sbaglio l'altra è la PFM che ha avuto l'onore di suonare negli studi della BBC per il grande John Peel. Comunque, per concludere gli UZ e per presentarli,
John Peel conosce proprio la musica italiana, quindi.
Penso di sì, conosce proprio la musica italiana, che tra l'altro sono andati da John Peel senza mai incontrarlo, come dicono sempre loro. E sta per uscire dopo domani, giovedì, in anteprima un film documentario che gli UZ hanno girato sulla loro storia, sulla loro carriera, e è possibile acquistarne un biglietto in streaming per vedere. Il film si chiama Do It Yourself, e loro sulle pagine social, il film era proprio, stavano finendo di fare le ultime lavorazioni ed è arrivato in quel momento l'annuncio della morte di Steve Albini. Sulle pagine social degli UZ è uscito il seguente annuncio, mi sembra giusto leggerlo visto che parliamo di una band che ne ha passate tante. Insieme al buon Steve, tutto il gruppo di lavoro del film è distrutto per l'improvvisa scomparsa di Steve Albini. In questo momento il nostro pensiero va alla famiglia, a tutti gli amici che con Steve hanno condiviso momenti di insostituibile leggerezza e forza. Con la realizzazione del film UZ Do It Yourself abbiamo voluto raccontare una storia di autonomia e indipendenza, una storia di cui Steve è stato il principale coprotagonista, lui che, accettando di lavorare con una band al tempo ancora sconosciuta come gli UZ, già ne aveva intuito a distanza le qualità grazie a quella particolare sensibilità che lo ha reso punto di riferimento per la musica indipendente dagli anni 90 a oggi. Produttore, ingegnere del suono e musicista da sempre in contrasto con le logiche di mercato, mai avremmo pensato che ci avrebbe lasciato proprio quando il film stava finalmente per vedere la luce. Se n'è andato troppo presto, lasciandoci però con la speranza che questo nostro lavoro sia il dovuto tributo alla figura di un amico, di un produttore di fama mondiale ancora in grado di lavorare per pura passione, cosa oggi sempre più rara. E noi ci ascoltiamo da Stella, ovviamente prodotto da Steve Albini, questa è This Hit, loro sono UZ. Disit UZ, una delle cose città, Steve Albini.
E anche l'altra volta, anche adesso a me ho il ruolo di portarvi dall'altra parte musicalmente, anche a livello geografico. Torniamo negli Stati Uniti e lasciamo Catania. Nel raccontare Albini.
Beh, Catania è una piccola Miami, però.
Assolutamente. Nel raccontare Albini, per chi lo conosce, nella gran parte dei casi viene in mente l'hardcore, il post-punk, l'indie rock, il noise, insomma. Però è certamente vero, c'è soprattutto quello, non c'è solo quello, e lui anche in tutt'altre atmosfere, con gruppi di tutt'altra estrazione, ha firmato lavori incredibili, Dirty Tree, i Low, i Palace, un EP di Bill Callahan a nome Smog, magnifico, i Songs of Aya, tutto il lavoro con Jason Molina. In questo caldrone, tra questi nomi qui, c'è certamente il nome anche della cantante, della cantautrice folk Nina Anastasia. Nina Anastasia è certamente il nome che più compare nelle decine, centinaia ormai di interviste che stanno poi riuscendo in queste settimane di Albini. Il nome che lui fa più spesso è quello di Nina Anastasia. Lo fa probabilmente anche per una grande amicizia, per provare a farla conoscere il più possibile, visto che non ha avuto una grande fortuna in termini discografici, e mi permetto di dire neanche in termini umani, per quello che vi sto per raccontare. Loro due si incrociano nel 2000, quando Albini produce riproduce il suo album d'esordio del 2000, appunto Dogs, parliamo di Nina Anastasia. I due si innamorano, nel senso che nasce una grandissima amicizia. Da lì l'amicizia continuerà fino all'ultimo giorno di vita di Steve Albini. Erano amiche le famiglie, insomma amici in comune, sono sempre stati uno importante per l'altro. Lei non ha più lavorato con nessun altro per una serie di motivi. Nel 2012 smette di fare album, perde la passione o perde la possibilità di fare musica, e tornerà nel 2022 ancora prodotto da Steve Albini con un album che si chiama Riderless Horse, cioè un cavallo senza più un cavaliere. E questo album è un album incredibile, di un'intensità incredibile, è un album che racconta una storia vera che accade a Nina Anastasia. Lei è calabrese di origine, nata a Los Angeles in California, ma newyorkese di adozione, vive appunto a New York da più di 20 anni con un uomo di nome Kenan Gudjonsson. Lui era un musicista, un produttore, il produttore di Nina Anastasia, ed era anche suo marito. Hanno convissuto appunto per circa 20 anni in un monolocale di New York. Negli anni, anche per un disagio psichico di cui soffriva Kenan, questa relazione diventa sempre più tossica. Lei diventa vittima di abusi, di violenze vere e proprie. Nel 2021 o 20, adesso non ricordo, lei sceglie di mettere finalmente fine a questa storia, lascia il marito, e lui il giorno dopo si toglierà la vita. Questo ovviamente ha un impatto devastante sulla vita di Nina Anastasia, e dopo la notizia circola, un anno e mezzo da questo accadimento, appunto esce un comunicato stampa che anche questo è incredibile da leggere, in cui lei racconta la storia dell'album. Dice: non facevo più musica dal 2012, a me è successo questo, ho voglia di, insomma, per me era importante tornare a fare musica, e questo album racconta questa storia che vi ho appena scritto in un comunicato stampa. Noi voglio leggere Albini c'entra, perché l'ho detto, un grande amico di Nina Anastasia, ha lavorato come tecnico del suono in tutti gli album di Nina, anche in questo album, che è un album di sola chitarra acustica, album tra parentesi registrato a New York e non a Chicago, in una torre dell'acqua, in una sorta di faro davanti al mare a New York, in una specie di un piccolo appartamento. Su idea, questa è un'idea della moglie di Albini, qui registreranno il disco, così lo racconta lei nell'ultime righe di questo comunicato stampa di cui vi dicevo. Riderless Horse documenta il dolore, ma segna anche momenti di potenziamento e una vera felicità nello scoprire le mie capacità. Steve Albini ha prodotto questo disco con me e Greg Norman. Noi tre siamo vecchi amici e abbiamo registrato il disco in una pensione costruita nel mare, sul mare, simile a un faro. Era esattamente l'ambiente giusto per lavorare su questo disco. Abbiamo pranzato tutti insieme, pianto, riso e raccontato storie. È stato perfetto, mi ha fatto capire quanto amo scrivere, suonare e registrare musica. succedono cose terribili, erano cose terribili, quindi tra tante cose ho scelto di fare un disco. Noi però non vi facciamo ascoltare nulla di questo album, la canzone è quella in sottofondo, è un ascolto molto intimo e che quindi forse non è adatta a questa fascia oraria e a un'emittente radiofonica. Vi rubo un altro po' di tempo, un'altra piccola storiella, una canzone che è contenuta nel suo secondo o terzo album, The Black Knight Air, la canzone si chiama This Is What It Is. Steve Albini un anno e mezzo fa circa hanno chiesto, una rivista musicale ha chiesto, ci elenchi le tue 20 canzoni preferite, lui l'ha fatto e poi ha postato questo risultato sul suo account Twitter, che era molto attivo sui social network Albini. Nelle 20 canzoni lui nel testo posta la foto con questa lista, nel testo spiega che ha scelto le sue canzoni preferite, ha scelto di non mettere nessuno degli artisti con cui ha lavorato per essere il più onesto possibile, ha fatto una sola eccezione e questa eccezione è la canzone di cui ho detto di Nina Anastasia. Godete, alzate il volume, This Is What It Is.
Thank you.
This Is What It Is. Allora, noi abbiamo ancora tre brani, dobbiamo andare velocissimi perché abbiamo anche deciso di sentirci un po' di cose che Albini ha registrato appunto prima di morire. Tra le ultimissime cose, non so se è l'ultima, ma se non è l'ultima poco ci manca, cioè innanzitutto l'album bellissimo della Fire Orchestra di Matt Gustafson, che io avevo personalmente, parlo per me, clamorosamente bucato, è uno dei dischi più belli secondo me usciti fino adesso, e non sapevo minimamente che dietro alla console ci fosse il nostro Steve. E invece un'altra delle ultimissime cose sono una band, un trio di Chicago che si chiamano I Fact, band attiva dal 2018, nata sulle ceneri dei Disappears, 4 album all'attivo. Il 12 aprile è uscito questo singolo alla vecchia maniera, è uscito in 45 giri bianco il singolo sul lato A, sul lato B c'è una cover di un brano degli Eurythmics, una tiratura limitata a 1000 copie, è uscito ancora per la Sub Pop, che torna quindi nominata nella nostra puntata, registrato ovviamente presso gli Electrical Audio, dietro alla console, l'ho detto, c'è il nostro Steve Albini, loro sono i FX, questo è North American Endless. ancora questo, questa coda albiniana. Vai, oh, che fai? Guardi.
Pensavo stavi dicendo a me.
A te.
Pensavo ci fosse ancora la coda.
Mi sento in cuffia.
Scusate, sentivo ancora la coda. Sarà invece che forse sento.
Sarà il caldo.
Sento la fame o il caldo, sì, assolutamente. Restiamo negli ultimissimi anni di lavoro di Albini. In questo caso Ale ha passato uno degli ultimi dischi davvero. Qui torniamo nel 2023 e poi un disco particolare perché è un disco postumo, un disco di Mark Linkous a nome Sparkly Horse, un disco uscito nel 2023 con il titolo Bird Machine. I dischi postumi sono sempre operazioni complicate, in questo caso è uscito dopo tantissimi anni dalla morte di Linkous, avvenuta nel 2010. Ci hanno lavorato il fratello e con la cognata, entrambi i membri della band, insomma, che suonavano con lui. Il disco era praticamente completato, era stato scelto il titolo ed era stato anche scelto l'ordine delle canzoni. E a questo proposito poi vi dirò una cosa che riguarda Albini. Ovviamente Albini entra nel disco, anche in questo caso si tratta di un disco lontano dalla quella che Ale prima definiva l'estetica albiniana, diciamo così, perché insomma è un cantatore, un musicista un po' lontano dall'ascoltatore medio dei dischi prodotti da Albini, quantomeno nella gran parte dei casi. E hanno lavorato insieme soltanto in questo album che, appunto, dicevo, non è stato compiuto purtroppo a causa della morte dell'autore principale, dell'artista, che anche se non firmava il nome suo, di fatto era l'autore di tutte le canzoni e insomma era il gruppo in qualche modo. Albini, a proposito di Linkous, ha scritto: ho lavorato con Mark solo per un paio di settimane, ma mi sono subito reso conto che era una delle persone più sincere che avessi mai incontrato. La sua fragilità faceva pugni con il suo amore per la musica. E al disco, dopo, quando ci hanno rimesso mano il fratello e la cognata, come vi dicevo prima, ci ha rimesso anche mano Jason Leader dei Grand Daddy, che era un grande amico di Mark Linkous, e ci ha rimesso le mani anche Steve Albini. Raccontano che il lavoro da fare è stato poco ed è quindi stato molto rispettoso di quello che Linkous aveva ascoltato e a cui aveva dato il suo via libera. Noi vi facciamo ascoltare la terza canzone, anche in questo caso della tracklist, perché la terza canzone, questa è una cosa di Albini che abbiamo scoperto preparando questa puntata. Praticamente Albini, quando produceva gli album, puntava sulla terza traccia. Lui ha scritto così lui su Twitter: la terza traccia dovrebbe essere quella che ti sconvolge, la 1 deve dire alla gente ehi, siamo qui, e puoi tirare a vuoto nella 2, ma la 3 deve tirare via la vernice dalle pareti. In questo caso forse non è un pezzo così rock da tirare fuori le vernici, ma è un pezzo magnifico. Loro, lui, sono i Sparkly Horse, la canzone si intitola Evening Star Supercharger.
Don't
Evening Star, Super Changer, Sparky Horse. Siamo al termine della nostra puntata dedicata a questo incredibile personaggio che ci ha lasciato il 7 maggio, una delle personalità musicali più rilevanti sicuramente degli ultimi 30 anni del nostro panorama rock, indie, eccetera, eccetera. Simili è già arrivato, ha un arnese di ferro che non so bene a cosa serva e non voglio assolutamente scoprirlo, quindi dobbiamo andare, caro Fabio, veloci.
No, vabbè, l'abbiamo già detto, annunciato nella precedente puntata, chiuderemo questa puntata dedicata al Benny con l'ultima traccia dell'ultimo splendido album uscito con gli Shellac. Avrebbero dovuto suonare al Primavera Sound a Barcellona, purtroppo non è stato possibile.
Gli hanno dedicato un palco, però.
Tanto sì, però insomma.
Magra con Sonno, vabbè, però era per dire.
In una delle ultime lunghe e belle interviste ad un quotidiano importante uscita la scorsa estate sul Guardian, Steve Albini, quando il giornalista gli chiede quando andrai in pensione, che insomma che progetti hai da qui, era quando, perché aveva compiuto 60 anni il motivo dell'intervista. Quello che voglio fare è trovare un modo per chiudere la mia carriera dignitosamente, senza diventare imbarazzante. Diciamo che la missione è compiuta, non è diventata affatto imbarazzante. Il disco di Shellac è davvero un grande album.
Scusami, aggiungo al volo, Simiglia mi perdonerà. Su YouTube trovate la finale di Poker di qualche anno fa, 5 ore e 30, dove Steve si conquista il braccialetto ai danni di un antipaticissimo australiano. Quindi lo spoiler ve lo faccio, andatevelo a vedere perché vale la pena anche questo campione di poker di Texas.
Noi dicevamo, ultima canzone dell'ultimo album di Shellac, la canzone si chiama I Don't Fear Hell, scherzo del destino, non ha paura dell'inferno. Steve Albini, loro sono gli Shellac, noi
vi lasciamo a Simiglia
martedì prossimo e vi lasciamo in buone mani.
Ciao a tutti.
Fun, 'cause if there's a hell, I'm gonna know everyone.